Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Sei cose interessanti dell'Uzbekistan che forse non sai.
Prima cosa:
l'Uzbekistan è uno dei due stati al mondo chiuso al mare da altri due stati
e ha incarcerato circa 6.000 credenti musulmani indipendenti e attivisti politici che si oppongono al governo. E li ha anche torturati. Seconda cosa:
la metropolitana della capitale sfoggia lampadari a pilastri e soffitti di marmo. Tashkent è conosciuta per avere una delle più belle stazioni metropolitane del mondo.
I suoi numerosi centri di detenzione sotterranei non sono così sfarzosi. Terza cosa:
l'Uzbekistan produce alcuni dei più colorati, intricati e bei ricami al mondo.
In Uzbekistan, i torturatori regolarmente usano aghi affilati, che conficcano sotto le unghie per estorcere false confessioni a prigionieri innocenti. Quarta cosa:
in occasione della giornata internazionale della donna, le donne ricevono in dono, come da tradizione, dei mazzi di fiori.
In prigione le donne ricevono percosse, vengono denudate, aggredite e violentate in gruppo. Quinta cosa:
gli uzbeki credono che capovolgere il pane porti sfortuna.
Nelle stanze della tortura in Uzbekistan sei già fortunato se qualcuno ti porta un po' di pane. Sesta cosa:
gli uzbeki sono molto ospitali e l'ospite più rispettato viene sempre fatto sedere nel posto più lontano dall'uscio di casa.
Le stanze della tortura in Uzbekistan non hanno molte sedie, visto che si preferisce ospitare apparecchiature per l'elettroshock, manganelli e pinze.
Allora, immaginate la musica di Super Quark. L'Uzbekistan è una repubblica presidenziale staccatasi dall'URSS e divenuta indipendente nel 1991. Si trova in quella regione asiatica dove i paesi hanno i nomi un po' tutti uguali: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan, Turkmenistan. Vabbè, io le idee non ce l'ho tanto chiare. Cari amici e cari amiche di Radio Amnesty, forse le cose che non sappiamo sull'Uzbekistan non sono solo sei. I Decemberists con A Beginning Song per cominciare, poi cerchiamo di porre rimedio un po' a questa grossa lacuna di conoscenza.
Let's commence to coordinate our sights, get them square to right. Get them square to right. Condescend to calm this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting, should I be waiting? And I am wanting, should I be wanting? When all around me, all around me. Thank you.
is the sunlight? Is the shadows? Is the quiet? Is the word? Is the beating heart? Is the ocean? Is the voice? Is you, my sweet love?
Ero nel seminterrato della stazione di polizia. C'erano due agenti che mi picchiavano, mi davano calci usando bastoni. Ho perso conoscenza. Mi picchiano ogni giorno sulla testa, sui reni. E quando ho perso i sensi, essi mi hanno versato addosso dell'acqua per svegliarmi e continuare ancora a picchiarmi. Ho aperto gli occhi e c'erano 5 o 6 persone lì. Indossavo solo una canottiera e il davanti era tutto coperto di sangue. La prima volta che ho ripreso conoscenza, mi devono aver sospeso dall'alto perché non riuscivo a piegarmi. La seconda volta mi hanno messo su una sedia con una busta di cellophane sulla testa. Mi hanno soffocato e picchiato finché non ho perso i sensi. Continuavo a chiedere: ma cosa sta succedendo? Perché? Ma loro non rispondevano. Hanno smesso intorno alle 10 di sera e mi hanno detto di non raccontare niente a nessuno, altrimenti mi avrebbero ucciso. Mi hanno lasciato andare senza neanche interrogarmi o dirmi niente.
La testimonianza che abbiamo appena ascoltato è quella di Bakhtyor. Il nome è di fantasia, ma la storia è vera ed è quella di un uzbeko sopravvissuto alla tortura e richiedente asilo. Degli agenti in borghese hanno fatto irruzione nel suo appartamento alle 5:30 e l'hanno poi successivamente portato a una stazione di polizia dove appunto ha subito le torture. E Bakhtyor non è mai stato informato del motivo del suo arresto. Bene, abbiamo qui nuovamente Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Ben ritrovato, Riccardo.
Grazie, buona giornata a voi.
Riccardo, visto che ormai sei un abitué della nostra radio, per avanzare di livello oggi abbiamo per te 4 domande, non più 3. Sei pronto?
Bene.
Ok, parliamo di Uzbekistan. Nel rapporto di Amnesty International, segreti e bugie, confessioni forzate sotto tortura in Uzbekistan, emergono molte testimonianze di torture e maltrattamenti. Chi attua tale vessazione e con quali obiettivi?
L'obiettivo è quello della tortura vecchio stile, intimidire e punire per comportamenti che sono giudicati pericolosi o ostili nei confronti di colui della cerchia di persone che sono al potere, minacce alla sicurezza del paese. Insomma, tutto il classico armamentario delle motivazioni che ci hanno detto tanti torturatori di ogni parte del mondo, i quali continuano a usare questa terribile violazione dei diritti umani.
E negli ultimi 15 anni le persone che sono maggiormente esposte a questa tortura sono uomini e donne di religioni musulmane, perché vengono accusati di reati legati al terrorismo o di essere presunti membri di movimenti islamisti che sono messi al bando. E questo perché si pensa che ruolo ha l'Uzbekistan nella lotta internazionale al terrorismo, e la comunità internazionale ha delle colpe in questa trascuratezza nelle...
Ma l'Uzbekistan è stato negli ultimi 15 anni un partner fondamentale nella cosiddetta guerra al terrore, per la sua posizione geografica a ridosso dell'Afghanistan, è stato utilizzato da paesi che avevano le proprie truppe nella forza internazionale in Afghanistan della NATO come base, tra cui sicuramente la Germania. È un paese nel quale i movimenti di opposizione su base islamista svolgono attività in alcuni casi pacifiche e legittime, in altri possono appartenere a gruppi armati. In ogni modo la tortura, questo dobbiamo chiarirlo, è sempre comunque inaccettabile, è una grave violazione dei diritti umani a prescindere dai reati certi o presunti commessi dalle persone che vengono torturate.
E alla base anche di queste torture c'è sicuramente la corruzione, che è un problema endemico del paese. Come ne è colpito il sistema giudiziario?
Ne ha colpito in maniera profonda. Intanto noi abbiamo notizie di persone che sono costrette a pagare per non essere torturate, o persone che vengono condannate perché non hanno voluto pagare la tangente. È un sistema nel quale non c'è stato di diritto, è il paese in cui il regime autoritario sopravvive al crollo dell'Unione Sovietica, il paese in cui quest'anno tra poco ricorrerà il 10° anniversario del massacro di Andijan, rimasto impunito con decine e decine di manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza, e la corruzione è sicuramente l'elemento centrale su che regge in modo solidale, tristemente brutalmente solidale, un gruppo di persone al potere.
Bene, alla luce di queste drammatiche problematiche, quali sono le raccomandazioni che Amnesty International pone all'Uzbekistan e alla comunità internazionale in generale?
All'Uzbekistan la richiesta ovvia è di porre fine alla tortura. L'Uzbekistan è anche un paese vincolato dalla Convenzione ONU contro la tortura. Chiediamo anche di far entrare gli osservatori indipendenti sui diritti umani. L'Uzbekistan è un paese chiuso allo scrutinio internazionale. E lo è anche perché i governi della comunità internazionale, in nome di interessi economici, in nome di interessi strategici, in nome della lotta al terrorismo, hanno chiuso non uno ma due occhi sull'Uzbekistan. Addirittura è stata coniata dalla diplomazia statunitense l'espressione pazienza strategica, che è un'espressione di sapore orwelliano, che nasconde nient'altro che una complicità e una chiusura di entrambi gli occhi rispetto alla violazione dei diritti umani in nome dell'importanza che l'alleato ha per la lotta al terrorismo o per altre questioni di natura geostrategica.
Va bene, Riccardo, ti ringrazio e ti rimando alla prossimo appuntamento. Arrivederci.
A presto, grazie. Ciao. Ciao.
I sospiri sono delle note, così eleganti a tempo sincopato, disintegri i pensieri negativi, quando nel sonno mi stringi da dietro, un prato di emozioni dormiveglia, come sei dolce con la bocca aperta, prima di addormentarmi vado a bere, ti lascio lì un campo di pace. Nel mio letto la stanza è un planetario, forse sei.
vissuto per nessuno. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta. Stavolta non consulto più nessuno. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta. Non serve l'ipnosi aggressiva. Non serve un mago, è solo la vita. Non serve un mago, è solo la vita. La vita.
Oggi ho sognato tutto il giorno. Ho sognato che andavi in macchina per Bukhara. Ho sognato alti minareti. Ho sognato che giardini di rose sfiorivano le mie scarpe. Ho sognato che andavi in macchina per Bukhara. Ho sognato che il sole veniva con me e scioglieva i nodi, faceva scorrere la rabbia. Una pietra azzurra veleggiava oscurando sempre. Ho sognato alti minareti. Da volti gelosi. Ho sognato la storia di fronte a me. E flash. Scorrere in una fiamma del cielo azzurro. Ho sognato rose di giardino che toccavano le mie scarpe. Ho sognato una fiamma celeste che scorreva continuamente Bukhara e in essa una rosa azzurra celeste. Mi prendeva per sempre. Per sempre. Ho sognato. Mi hai preso i sensi. Ho sognato di vedere il mio cuore. Oggi ho sognato tutto il giorno. Ho sognato che andavo in macchina per Bukhara.
Dopo Alessio che ci ha letto i versi di Raul Parfi, poeta uzbeko, lascio ulteriormente la parola a Mark, Giorgia e Sheila che ci daranno i loro consigli e le loro buone notizie.
Nelle Filippine, il 6 aprile 2015, si è svolta la prima udienza dell'indagine sulle torture subite nel 2012 da Jeremy Corr. L'uomo, scambiato per un ricercato, era stato arrestato il 10 gennaio 2012 nella provincia di Pampanga, mentre stava andando a visitare un parente. Fermato e picchiato in strada da oltre 10 agenti in borghese, fu trasferito in una stazione di polizia dove venne sottoposto per ore a scariche elettriche, pestaggi e simulazioni di annegamento. Nel corso dell'udienza è stato dichiarato che l'indagine era iniziata a seguito delle lettere ricevute da un'associazione per i diritti umani.
In Italia, il 29 aprile del 2015, il Ministero dell'Interno è stato condannato dal giudice civile di Trieste a risarcire, assieme a 3 agenti delle forze di polizia, 1.200.000 euro ai familiari di Riccardo Rassman, disabile, morto a Trieste nel 2006 dopo un'irruzione della polizia nella sua abitazione.
Il 10 aprile il Ministero della Salute norvegese ha annunciato l'adozione delle raccomandazioni di un gruppo di esperti nominato dopo una campagna di Amnesty International, sulla base delle quali le persone transgender non saranno più costrette a subire trattamenti invasivi e degradanti per ottenere il riconoscimento legale della loro nuova identità.
In Pakistan, il 16 aprile, dopo che erano avvenute almeno 76 esecuzioni in 5 mesi, la Corte Suprema ha sospeso l'esecuzione delle condanne a morte inflitte dai tribunali militari nei confronti di imputati civili.
E ora vi consigliamo 40 giorni di silenzio, 40 Days of Silence, di Sadat Ismailova. È la storia di 4 generazioni di donne uzbeke che hanno sofferto con la loro tradizione, la loro cultura e i loro incompatibili punti di vista sulla vita. Il film si incentra soprattutto sulla giovane Bibiccia, che si rifugia a casa della nonna per il suo tradizionale periodo di 40 giorni di silenzio. Muovendosi tra gli aridi paesaggi esterni e vivaci colori interni, Bibiccia inizia il suo duro cammino verso la scoperta della propria volontà di scegliere e di decidere. Vi consigliamo inoltre Frammenti post-sovietici, da Samarcanda a Pietroburgo, Uzbekistan, Russia, Bielorussia, Ucraina, Azerbaigian, Georgia. L'autore del libro percorre i territori post-sovietici con l'intenzione di riannodare i fili del tempo e leggerli alla luce del presente, cercando di districarsi dentro l'incredibile matassa che avvolge il passato e il futuro in percorsi accidentati tra democrazia, partecipazione e diritti. a partire da quelli sociali, un tempo garantiti senza eccezione nel campo socialista e troppo spesso dimenticati, almeno in Occidente. E ora ascoltiamo Nel paese che sembra una scarpa degli Zen Circus.
Sembra una scarpa. Che sembra una scarpa. Che sembra una scarpa. Che sembra una scarpa. Sembra una scarpa. Che sembra una scarpa. Che sembra una scarpa. Che sembra una scarpa. We'll be right back.
Notizie dell'ultima ora. Sono state pubblicate le seguenti tesi di laurea. L'azimut, calcolo fisico-matematico ai tempi di Aristotele, dal testo greco Astera Parakatos di Mariella Casalaspro. Un viaggio verso tutti, rapporti antropomorfici e psicocomportamentali nella società moderna dopo anni di osservazioni su soggetti in reinserimento di Valentina Cucuraki. Rapporti diplomatici Italia-Albania, dai tempi della Repubblica Socialista Sovietica alla gestione monocratica di Urban Hoxha, di Mark Laurenci. E per finire, la vinificazione in rosso, in presenza delle vinacce, del Bacillus Marcantonini, di Andrea Marcantonini.
E prima di salutarci vi vorrei segnalare i prossimi appuntamenti con il gruppo Amnesty di Perugia. Il 20 maggio alle ore 21 saremo al Cinema Méliès in collaborazione con la Rete delle Donne Antiviolenza e ci sarà una proiezione del film Boys Don't Cry e a seguito un dibattito in cui presenteremo anche la campagna My Body, My Rights. Il 23 maggio invece alle ore 17 presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni che si trova in fondo a Corso Garibaldi sulla sinistra presenteremo il rapporto annuale di Amnesty International in compagnia anche del presidente della sezione italiana Antonio Marchesi. Se volete conoscere un po' di più sulla situazione dei diritti umani nel mondo e soprattutto in Italia, accorrete numerosi. Bene, è arrivato finalmente il momento dei nostri saluti. Sheila?
Un caro saluto alla mia ex coinquilina uzbeka che ora si trova a Malta. Ciao Anna.
E tanti auguri Angelo. Alla prossima puntata.
Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.